dovresti proprio guardare Stranger Things, anche se magari non è una di quelle serie che ti appassiona di più, ma se sei genitore o insegnante, dovresti davvero guardarla. In questo video, questo podcast del lunedì, ti parlerò di bullismo e te ne parlo con cognizione di causa perché sì, l'ho provato, mi è successo. Ne parliamo tra poco. Cominciamo! Ciao, sono la psicologa Silvia. In questa serie di video, di podcast, ti aiuto a riflettere su concetti della psicologia dello sviluppo spiegati in modo semplice e oggi ti parlo di bullismo, ma ti parlo anche di altre cose che stanno intorno a questo concetto, perché ti voglio dire una cosa che nessuno dice quasi mai. Te la voglio dire a partire dalla mia esperienza. Dalla mia esperienza di terapeuta? Sì. Ma anche dalla mia esperienza di dodicenne, di tredicenne, sì, perché io ho subito bullismo. Ho subito una forma di bullismo terribile che è quella del sentirsi invisibile. Cioè, non ero tanto presa di mira, ma un po' forse anche sì, per il mio aspetto fisico. Ero di un anno più piccola degli altri, avendo iniziato la scuola a 5 anni anziché 6, quindi non mi ero ancora sviluppata fisicamente. Pensavo di essere solo in ritardo, ma in realtà la mia fisicità sarebbe poi rimasta più o meno quella. Non ho un seno grosso, sono rimasta quasi sempre piuttosto magra e quindi non avevo quelle forme femminili che magari le mie compagne già avevano. In più, questi capelli che vedete, che oggi tante persone mi chiedono, fanno i complimenti per questi capelli, crescevano in verticale a fratta di lampone, dico io, e quindi mi garantivano una serie di soprannomi piuttosto spiacevoli: Maradona, Pelé, Willis. Insomma, sì, ho detto prima che non venivo tanto presa di mira, ma in realtà sì, mi trattavano, dicevano che assomigliavo a un maschio e ovviamente per una ragazza che è nel pieno della sua identità, cioè nella sua ricerca dell'identità, era una cosa molto penosa. Ma la cosa peggiore non era neanche questa, era che intanto il bullismo proveniva non solo, e questa è una cosa molto importante ed è un fulcro della cosa che vi voglio raccontare, per cui oggi vi chiedo veramente la fatica di arrivare fino alla fine del video. Non proveniva solo dai ragazzacci, a volte succede che bambini, ragazzi che purtroppo sono vittime di maltrattamenti in famiglia, di problemi proprio socio-familiari, chiamiamoli così, si rivalgano con quel terribile meccanismo su altri ragazzini. Ma la cosa più terribile non era tanto le prese in giro che provenivano da questa tipologia di ragazzini, perché anche da piccola, anche da ragazzina io stessa, mi rendevo conto che questi ragazzini avevano dei problemi e delle difficoltà. La cosa peggiore per me era il bullismo inconsapevole, cioè quello che proveniva dai ragazzini di buona famiglia, da quelli popolari, dai più bravi della classe. Sì, sto parlando proprio di voi, se siete all'ascolto. So che alcuni di loro mi seguono e sono diventati magari professori, ingegneri, insomma, persone di rilievo che io credo che non sappiano di aver fatto bullismo. Questo è un punto focale. Quando io vado nelle scuole, magari faccio un intervento sul bullismo, oppure vado nelle scuole e i ragazzini mi raccontano di aver fatto degli interventi sul bullismo e mi dicono: è una brutta cosa, è una cosa che non va fatta, e sono tutti fermamente convinti che sia una cosa sbagliata. Poi io magari chiedo: ma secondo te, escludere la tua compagna o il tuo compagno dalla chat di classe o non averlo invitato alla festa è bullismo? No, ma va, ma noi scherziamo. Sì, lo chiamiamo Castorino, lo chiamiamo Quattr'occhi, lo chiamiamo così, ma è per scherzare. Cioè, molto spesso ragazzini che utilizzano un po' in maniera non troppo marcata, in maniera un po' più sottile, in maniera per loro ironica, in maniera in realtà utile a loro stessi, perché i ragazzini spesso in quell'età cercano di far fare gruppo e di dirsi se siamo il gruppo dei popolari o il gruppo degli sfigati, e per farlo lo fanno anche per distinzione. Noi siamo così perché loro sono cosà. Quindi a volte sappiate che i vostri figli stessi potrebbero anche inconsapevolmente fare male a qualcuno, perché spesso i ragazzini non si rendono conto della potenza di che cosa vuol dire per invece una persona come ero io, esclusa da tutte le feste perché sei piccola. Ma che cosa significa? No, la mia età mentale era pari a quella dei miei compagni, tant'è che ho fatto il mio percorso scolastico tranquillamente, esclusa dagli inviti. Oggi è ancora più penoso di un tempo, perché un tempo questa cosa finiva fuori dalla scuola. Mi rendevo conto che si trovavano al pomeriggio, che si vedevano, che si invitavano a vicenda e io avrei proprio voluto partecipare. Avrei voluto per molti motivi, non solo per far parte anch'io del gruppo dei popolari, ma perché sentivo di avere delle cose da dire e da esprimere. Cioè, io, ve lo dico molto sinceramente, avevo dei talenti, ma non lo dico per vantarmi, lo dico perché tutti li abbiamo. I miei talenti allora erano gli stessi di oggi. Io so parlare con le persone, so parlare in generale, mi piace esprimere, raccontare, divulgare. Questa cosa qui era tutta chiusa dentro di me come un nodo, come un groviglio, un gomitolo in un cassetto e io da qualche parte sentivo che poteva essere preziosa questa cosa qui, però non interessava a nessuno. Sembrava che nessuno la vedesse, la scorgesse o che comunque nessuno fosse interessato. Ma non dico a scoprirlo andando a scavare in una miniera per trovare il diamante, aprendo un semplice cassetto. Quindi l'isolamento e la solitudine di una persona, diciamo un po' invisibile e un pochino presa in giro, in maniera anche un po' bonaria, ma alla fine non coinvolta, non inclusa, non interpellata, non... cioè era terribile l'assenza di relazione. Io andavo a scuola alle medie con la pancia che si stringeva, mi sono sentita anche male alcune volte e l'avevano archiviato come, beh, deve arrivarle il ciclo, qualche sbalzo ormonale. No, erano cose secondo me simili ad attacchi di ansia perché ero immersa in un ambiente rifiutante e questa cosa ovviamente poi mi ha dato la spinta, e adesso arrivo a Stranger Things. È un luogo comune, no? Quello della rivalsa. È un luogo comune che però ha un fondo enorme, un fondo che è anche un mazzo di verità. Cioè, da quell'esperienza io ho tratto una forza pazzesca. Ho voluto aiutare le persone a fare quella strada che porta alla rivalsa. Se ci pensate, ogni psicoterapia, ogni percorso psicologico è una storia di rivalsa. È una storia nella quale uno si riprende pezzi di sé e finalmente si dà il permesso di esprimere e di esprimersi anche se l'ambiente non è così convalidante o supportivo. Poi, ovviamente, la magia è che quando noi ci diamo il permesso di esprimere noi stessi e di essere noi, allora anche l'ambiente poi se ne accorge. Sempre tardi, sempre dopo, comunque, mi raccomando. Quindi le storie di psicoterapia sono storie di rivalsa, anche tutto il lavoro nelle scuole, cioè ogni ragazzino o ragazzina che magari allo sportello d'ascolto, eccetera, riceve da me un aiuto a riprendersi queste parti di sé e a esprimersi, per me è una conquista e anche un tiè, grande come una casa, a quelle persone che mi hanno fatto così tanto male e le ricordo a una, sappiatelo, sappiatelo, mi ricordo di voi, uno a uno e so che magari molti di voi non erano neanche in cattiva fede o neanche si ricordano di avermi fatto così tanto male e questo è uno degli aspetti del bullismo. Quindi, se avete bambini o ragazzi, aiutateli a ragionare su che cosa è veramente il bullismo, che non è un fenomeno astratto che condanni e poi non ti rendi conto magari di metterlo in atto, un po' come il razzismo, no? Nelle piccole cose, nei piccoli atteggiamenti, nelle dimenticanze, in un intervallo in cui non rivolgi la parola a quella compagna o a quel compagno specifico e non pensi di stare facendo nulla di male, ma quando nessuno della classe rivolge la parola a quella persona specifica si sente morire, si sente male, si sente invisibile e isolata. Quindi aiutiamola a ragionare su questo. Perché Stranger Things può essere utile da questo punto di vista? Mette in atto dei fenomeni, mette in scena dei fenomeni di bullismo anche molto più manifesti di così e quindi dà un buono spunto di riflessione. Fa sentire bene chi lo guarda, se chi lo guarda è un'ex vittima come me, io mi sono innamorata di questa serie perché finalmente i nerd sono gli eroi, un po' come era per i Goonies o altri film della nostra epoca. Quindi la rivincita degli sfigati che alla fine più o meno salvano il mondo o quasi, e attraverso il trovarsi simili tra di loro, attraverso l'amicizia, attraverso il potere della musica che ti salva anche quando ti senti veramente, no? Senza nessun appiglio. Ma fa bene guardare questa serie anche se no, non eri tra gli sfigati, anche se eri o sei o sei sempre stata o stato tra i popolari, perché ti può far accendere una lampadina su che cos'è il mondo visto dall'altra parte, ti può far accendere una lampadina su come a volte inconsapevolmente possiamo fare male ad altre persone. E ti può aiutare ad ampliare la tua prospettiva e ad accorgerti che alla fine popolari e sfigati sono uguali, cioè sono tutti ragazzi e ragazze con sogni, desideri, con un mondo dentro, con dei talenti, con delle cose da esprimere. Forse superare l'aspetto fisico, gli interessi magari diversi, non tutti possono avere un interesse sportivo, per esempio, no? In America questa cosa è molto marcata, i più popolari sono quelli della squadra di football, le cheerleader, eccetera, no? Da noi è un po' diverso, però è chiaro che se avete un figlio o una figlia popolare, attenzione a aiutarli a veicolare i valori giusti perché possono far male anche senza saperlo e senza accorgersene. Siamo a 12 minuti, ma questi argomenti mi scaldano e, come vi ho detto, le storie di rivalsa mi appassionano terribilmente. Mi raccontate nei commenti, vi è successo di essere presi di mira? Avete avuto la vostra rivalsa, la vostra rivincita? Eravate invece di quelli popolari e vi siete accorti o vi siete resi conto, magari a posteriori, di aver escluso, isolato qualcuno? Raccontatemelo nei commenti e noi ci vediamo o ci ascoltiamo il prossimo lunedì. Ciao!